Siamo quindi in collegamento, aprendo il capitolo della War on Migrants con Sara Creta, giornalista d'inchiesta. Appunto, apriamo questo capitolo, quello che riguarda la guerra attivata dalla Fortezza Europa contro le persone migranti, andando oggi a esplorare alcuni temi che ne descrivono molto efficacemente la brutalità e il silenzio, direi una doppia censura davvero inaccettabile, vista la rilevanza di questi fenomeni che dovrebbero essere molto più conosciuti. E andiamo a parlare principalmente di due fenomeni strettamente connessi, ovvero le deportazioni e i respingimenti illegali alle frontiere, i cosiddetti black sites, i centri di detenzione caratterizzati da un elevato grado di informalità, ma soprattutto un elevatissimo grado di invisibilizzazione e brutalità. E lo facciamo appunto in compagnia di Sara Creta, che in compagnia che insieme a una bella squadra sta lottando davvero per far emergere questi fenomeni. Ciao Sara, benvenuta.
Ciao Francesco e grazie dell'invito.
Grazie davvero a te e a tutti voi che state consentendo quantomeno un incremento della visibilizzazione di questi fenomeni. Ti chiederei di partire proprio dai black sites, un termine che è diventato abbastanza pop con la War on Terror dai primi anni 2000, con i centri di detenzione segreti della CIA, e appunto i black sites in questo caso sono strettamente connessi a un'altra forma delle black operations. Di solito all'interno di una guerra, in questo caso la guerra alle persone migranti, si tratta di quelle operazioni che devono restare segrete, molto spesso soprattutto per non turbare la popolazione delle meravigliose e progressive democrazie occidentali. E quindi partirei con una prima domanda abbastanza scontata: dove vengono piazzati, dove vengono strutturati questi black sites e come sono materialmente composti?
Sì, effettivamente quello che dici Francesco è importante perché ci permette di delineare un po' quelle che sono anche le politiche europee di questi ultimi anni e questi luoghi, no? Questi black sites vengono creati proprio all'interno di una politica che è una politica di esternalizzazione, una politica che vuole allontanare non solo i confini, ma allontanare anche i giornalisti dai confini. Infatti in questi black sites molto spesso non si può entrare, non si può filmare, servono autorizzazioni che poi molto spesso vengono negate, non ci sono dati ufficiali. Quindi capisci che tutto questo si inserisce in una logica ben definita e chiara di allontanare il più possibile monitoring indipendenti o appunto critiche che possono essere sollevate. Noi con Lighthouse Report e con altri colleghi europei abbiamo cercato un po' di mappare questi luoghi e dalla Turchia alla Bulgaria, dalla Grecia, dalla Croazia, insomma abbiamo trovato diverse strutture che vengono utilizzate come black sites, da container che sono finanziati dall'Unione Europea a casolari abbandonati all'interno di stazioni di polizia come al confine tra la Bulgaria e la Turchia, fino appunto ad arrivare a vere e proprie gabbie nei traghetti di linea, quindi dei luoghi che sono anche così vicini, no? A chi invece si può spostare liberamente, chi può viaggiare, può andare in vacanza. E questo appunto ci fa capire proprio quello che si sta delineando, no? Una sorta di una doppia, un parallelo, una vita parallela, no? Di chi ha i diritti, di chi si può spostare, di chi può viaggiare e una vita appunto che invece non ha il diritto di esistere, una vita che non viene registrata nei registri ufficiali, no? Perché questi dati molto spesso non vengono forniti. Abbiamo fatto decine di centinaia di richieste FOIA che molto spesso ci vengono negate e quindi capisci che c'è un vero e proprio indirizzo politico di voler allontanare dall'opinione pubblica queste informazioni e anche appunto rendere la vita di chi vuole raccontarle sempre più difficile, no? Quindi i confini sono sigillati, se ci si avvicina per filmare queste deportazioni illegali, giornalisti vengono molto spesso arrestati. A me è capitato più volte appunto ai confini tra il Marocco e la Spagna, no? Il mio mio materiale è stato perquisito e le mie immagini cancellate. E poi appunto ancora più importante quelli che sono i trattamenti che invece chi attraversa i confini subisce, perciò dai telefoni cellulari che vengono costantemente ritirati dalle forze di frontiera, e quindi anche questo è chiaramente entra in una logica, no, di controllo dell'informazione e sempre di più vediamo che diventa difficile poi provare queste operazioni segrete proprio perché non abbiamo materiale video, non abbiamo foto, no? Non abbiamo nulla che possa appunto supportare quelle che possono essere le testimonianze di chi è passato in questi black sites.
È molto interessante un elemento tra gli altri che ci raccontavi, ovvero da un lato come questo elevato coefficiente di violenza debba essere esibito nei confronti di chi cerca di spostarsi come forma deterrente e dall'altro assolutamente invisibilizzato per in qualche modo allontanare questa dimensione della contraddizione tra nord, per semplificare, nord del mondo e sud depredato e devastato dai privilegi di chi può affacciarsi al volto buono del capitalismo globale. Ma appunto, proprio riguardo alla dimensione deterrente, so che è una domanda abbastanza complessa, forse più legata alla tua percezione diretta, alla tua esperienza che non esclusivamente ai dati. Questi black sites, quale ruolo detentivo incarnano e immagino siano tra l'altro anche facilmente riposizionabili in base alle traiettorie che vogliono intercettare, vista la loro in qualche modo informalità, per cui ogni luogo può essere trasformato potenzialmente in un centro di detenzione, e quale ruolo invece deterrente, vista la violenza del dispositivo muscolare e di cattura alla frontiera incarnano?
Allora, credo che da una parte dobbiamo fare un discorso che ci riporta anche al linguaggio, comunque alle leggi che vengono preparate anche per definire queste politiche. Ad esempio, se guardiamo quello che noi abbiamo pubblicato qualche giorno fa, no? Quindi le prassi diffuse, arbitrarie che vengono fatte nei porti dell'Adriatico, no? Quindi respingimenti a bordo di traghetti privati di richiedenti asilo afghani, siriani o iracheni verso la Grecia, vediamo che queste pratiche vengono camuffate come pratiche di riammissione, quindi i cosiddetti ritorni, no? Come quasi se fossero volontari, no? Questi ritorni. Infatti la stessa legge turco-napolitano li definisce appunto riammissioni, chiaro? Quindi anche qui penso che ci sia un elemento interessante da esplorare, perché in un qualche modo si vuole legalizzare, no, la pratica, però appunto poi quando andiamo ad esplorarla, quindi quando andiamo a cercare di capire quali sono i contesti, dove avvengono, come avvengono, chi appunto è responsabile di questi respingimenti o di queste catture, scopriamo che in realtà avvengono al di fuori dei non solo delle leggi nazionali, ma anche di tutte le leggi internazionali. Quindi capiamo che c'è comunque una illegalità nelle pratiche che vengono delineate. E quindi secondo me è proprio così che si inizia appunto a delineare questa volontà, no, di respingere alle frontiere portuali, nei porti dell'Adriatico oppure nel Mediterraneo centrale, no? Con appunto un accordo, con un memorandum, con una sorta di agreement, no? Con una sorta di legalità, perché comunque servono risorse, no? come abbiamo detto, servono aiuti, no? Servono imprese che vogliano partecipare a questi respingimenti, deportazioni, voli di ritorno, no? Che poi possono essere definiti in tanti modi, ma l'obiettivo chiaro è delineare una politica di deterrenza, no? Delineare una politica dove chi tenta di raggiungere un paese europeo, in questo caso l'Italia, ma abbiamo visto la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, viene consegnato, viene affidato, no? Non viene mai usata la parola respinto, né nel linguaggio ufficiale viene utilizzata la parola consegnato, no? Come se io arrivo dall'Afghanistan in Italia e poi perdo qualsiasi potere politico, no? Potere di parola, potere di esprimermi, di dire quello che voglio, no? Di chiedere l'asilo in questo caso, e vengo automaticamente consegnato, no? Quasi come un corpo senza voce, no? senza potere politico, vengo consegnato, in questo caso abbiamo visto ai capitani delle navi, vengo spogliato perché appunto devo essere privato, no? Della mia condizione di cittadino, quindi devo essere spogliato dei miei abiti, devo essere spogliato, mi viene preso il mio cellulare, no? Quindi non posso comunicare. Addirittura abbiamo scoperto che non vengono nemmeno registrati nei registri europei di Eurodac, no? Che è il database europeo con sede a Strasburgo, dove tutte le impronte digitali dei richiedenti asilo dovrebbero essere registrati. Quindi ancora una volta, no? Invisibili all'interno di questo sistema, respinti, incatenati, rinchiusi in queste celle al buio nelle stive delle navi, mentre migliaia di turisti vengono trasportati dall'Italia alla Grecia. E qui secondo me dovremmo fare un passaggio sui numeri, perché sono importanti. Se nonostante le autorità italiane abbiano rifiutato di darci i numeri dei respingimenti, no? Quindi quelle che loro chiamano riammissioni dall'Italia alla Grecia, siamo riusciti attraverso la Guardia Costiera greca ad avere dei numeri ufficiali che sono interessanti, ci permettono di dire che negli ultimi 2 anni più di 200 persone sono state riportate in Grecia dall'Italia, anche se noi consideriamo che questi numeri siano solo appunto una punta dell'iceberg, perché molto probabilmente, come dicevamo, molte persone non vengono registrate. Questi numeri ci permettono di far luce invece su un altro fenomeno, no? Quindi sì, è vero, le persone che arrivavano dalla Grecia all'Italia erano tantissime negli anni 2000, no? Se guardiamo i dati del Ministero degli Interni, che in quegli anni pubblicava queste informazioni, vediamo che c'è stato una vera e propria diminuzione delle persone che vengono in Italia attraverso appunto questa rotta, no? Quindi nascondendosi nelle stive delle navi. Però vediamo che parallelamente si è aperto un altro fronte, che è quello di viaggi diretti dalla Turchia, molto più pericolosi, in barche a vela, in imbarcazioni di fortuna. Quindi attraverso il mar Mediterraneo, però questa volta la rotta è quella rotta appunto orientale, no? Quindi dalla Turchia arrivano direttamente in Italia barche a vela, dove appunto nella stiva vengono nascoste centinaia di persone. Ecco, queste persone che arrivano in barca a vela dalla Turchia pagano molto di più, pagano a volte anche 2.000-3.000 euro per fare il viaggio, e sono le persone, sono le nazionalità che prima arrivavano via traghetto, no? Con i traghetti dell'Adriatico. Quindi in qualche modo, se queste politiche di deterrenza vogliono mandare un messaggio alle persone di non prendete questa rotta, no? Perché poi vi respingiamo, le persone cosa fanno ora? Decidono di partire molto più lontano, con viaggi molto più pericolosi, e in realtà andando a contribuire ad un business di smuggler, no? Di trafficanti, che si sta arricchendo proprio grazie a queste politiche di deterrenza.
Sì, guarda, sulla sinergia, diciamo, tra blocchi, politiche repressive dei flussi migratori e interessi criminali ci sarebbe davvero un capitolone enorme. Restando su alcuni elementi che citavi, prima di passare ancora un attimo all'aspetto delle deportazioni sui traghetti, che è veramente importante da diffondere, volevo chiederti ancora una domanda sul ruolo di Frontex, nel senso che abbiamo visto in diverse occasioni, anche nella scorsa puntata ne parlavamo in compagnia di un redattore di State Watch, rispetto alla relazione tra la presenza di Frontex in determinati scenari e le violazioni sistematiche dei diritti umani fondamentali. Qual è il ruolo di Frontex appunto all'interno di questi contesti, soprattutto dei Black Sites?
Ma sicuramente è importante ribadire che Frontex è accusata di aver coperto violazioni dei diritti umani. A denunciarlo non sono solo giornalisti e organizzazioni di difesa dei diritti umani, ma è anche un rapporto riservato dell'Ufficio Europeo per la lotta all'antifrode. Quindi ecco, credo che questo sia appunto importante da ribadire, perché ci permette ancora una volta di far luce su quello che è avvenuto al confine tra la Grecia e la Turchia, dove Frontex appunto avrebbe insabbiato i respingimenti. Però credo dovremmo ribadire anche quello che sta succedendo nel Mediterraneo centrale, in particolare il ruolo della sorveglianza aerea, dei droni e appunto il ruolo di Frontex nel facilitare le intercettazioni da parte delle autorità libiche, della Guardia Costiera libica. Io sono stata a bordo un paio di anni fa, circa 2 anni fa, su una delle motovedette che l'Italia ha donato alla Guardia Costiera libica per realizzare un documentario che ho diffuso sul programma Arte francese, e quando ero a bordo delle motovedette italiane, no, che oggi sono in mano libica, era chiarissimo che senza l'aiuto di Frontex, senza l'aiuto degli aerei di Frontex e dei droni di Frontex, le autorità libiche, la Guardia Costiera libica, non sarebbe riuscita a svolgere quell'attività di intercettazione che oggi appunto fa nel Mediterraneo centrale. Pensiamo a quello che succede tra la Spagna e l'Africa occidentale, no? Nelle isole Canarie, appunto il ruolo e l'azione di Frontex in questo senso è proprio centrale per consentire di mettere a sistema degli interventi che sono finalizzati ad intercettare le imbarcazioni quando ancora queste imbarcazioni si trovano in acque territoriali di Senegal, di Marocco, di Mauritania o, come abbiamo visto, con la creazione della SAR libica nella zona di ricerca e soccorso, che è una zona creata ad hoc per responsabilizzare in questo caso la Libia, che è un paese dove appunto non esiste un governo, a fare delle operazioni di intercettazione, consentire a queste autorità di intervenire per rinviare, no, per riportare i sopravvissuti in Libia. E molto spesso vediamo anche nei paesi di partenza, quindi quello che sta succedendo nell'area tra la Spagna e l'Africa occidentale è proprio questo: le persone vengono poi riportate nei paesi di partenza. Quindi appunto credo che se anche qualche giorno fa il nuovo direttore di Frontex ha ribadito e ci vuole rassicurare che le azioni di respingimento condotte dagli agenti di Frontex sono vietate, purtroppo noi vediamo che in molti di questi confini gli agenti di Frontex sono attivi e sono a conoscenza di quello che succede, e sempre di più credo che dovremmo fare luce su quelle che sono i rimpatri che Frontex ha realizzato. L'anno scorso circa 25.000 persone sono state rimpatriate da Frontex, e credo che su questo, rispetto anche al fatto che la Commissione Europea sta lavorando proprio in questi giorni ad una strategia operativa sui rimpatri e appunto rispetto al fatto che l'Unione Europea definisce il tema dei rimpatri un punto fondamentale della sua strategia sulla migrazione, ecco, credo che dovremmo cercare di occuparci un po' di più di questi rimpatri.
Sì, tra l'altro, come in qualche modo già sottolineavi tu, questi respingimenti illegali, questi dai rimpatri alla cattura nei black sites o semplicemente direttamente nei porti, in qualche modo sembrano essere tesi alla rimozione il più veloce possibile del corpo della persona migrante, molto spesso potenzialmente richiedente asilo, perché rimuovendo il corpo si rimuove tutta la complessità del suo portato umano, del suo portato politico e via dicendo. E via dicendo, e molto banalmente non si processano le sue richieste. Appunto, evidentemente i black sites di cui ci parlavi hanno anche un ruolo logistico nei respingimenti illegali alle frontiere. Appunto, sempre a proposito di logistica delle deportazioni, ti chiederei di tornare ancora un attimo sul ruolo di queste navi commerciali, visto che riguarda i porti italiani e riguarda, come evidenziavi, anche questa assurda compresenza di persone sui ponti alti che sorseggiano un aperitivo, mentre nelle stive ci sono persone in qualche modo imprigionate, ammanettate a delle gabbie che di umano non hanno assolutamente nulla.
Sì, noi abbiamo proprio voluto fare questi viaggi, no? Per renderci conto come avvengono, dove avvengono, in che luoghi della nave specifici, no? Vengono rinchiusi e ammanettati i ragazzi afghani, iracheni o curdi o appunto siriani che vengono respinti dai porti dell'Adriatico. Come raccontavamo, no? Sono pratiche che purtroppo esistono da tantissimi anni, ma non si era mai riuscita a fare luce su dove esattamente, no? All'interno di queste navi queste persone venissero rinchiuse. Ecco, noi abbiamo scoperto che sui traghetti di linea, quindi sui traghetti che portano i turisti in vacanza in Grecia, in particolare su 3 traghetti della flotta Superfast, le persone vengono ammanettate in luoghi dove molto spesso durante il viaggio non si può sostare. Questo avviene ad esempio sulla Superfast 1, no? Sul traghetto Superfast 1 che fa il viaggio Bari Bari Jugumenica o Bari Patrasso. I richiedenti asilo sono trattenuti all'interno di una struttura metallica che è situata in uno dei garage inferiori della nave. In questa zona, soprattutto nei mesi estivi, il caldo è insopportabile, per non parlare appunto delle condizioni, no? All'interno di questa gabbia. Io sono entrata dentro questo luogo, è proprio una sorta di gabbia metallica dove sul pavimento c'era ancora un cartone, una bottiglia d'acqua e sul muro c'erano appunto parole in turco scarabocchiate che dimostravano la presenza di persone che erano passate appunto da questo luogo. Abbiamo fatto foto, video, abbiamo verificato poi con altre persone che sono state respinte anche su altri traghetti. In particolare abbiamo scoperto che su uno dei traghetti Asteron 2, che invece fa la tratta Venezia-Grecia, no? Quindi una tratta anche molto più lunga, può durare quasi 20 ore il viaggio di ritorno. In questo traghetto le persone vengono respinte e vengono trattenute all'interno di una zona che è una sorta di un bagno rotto, vecchio, che veniva usato probabilmente anni fa, e siamo riusciti a filmare all'interno di questa stanza, no? Con delle telecamere, con delle microtelecamere, e abbiamo trovato che anche qui sui muri di questa stanza ci sono i nomi delle persone che sono passate con la data del respingimento. Questo ancora di più ci permette di dire che è molto probabile che da questi luoghi siano passate delle persone che sono state respinte. E ancora appunto più forte è che proprio al di fuori di questa stanza invece ci sono foto delle località greche e luoghi di villeggiatura, quindi ogni turista, no, che entra nella nave Asteron 2 senza accorgersene passa proprio davanti a queste prigioni. Abbiamo intervistato appunto l'equipaggio della nave o persone che lavorano nei porti che ci hanno proprio confermato come avvengono queste deportazioni. E la cosa ancora più interessante credo che sia la risposta ufficiale del gruppo Attica, che è il gruppo appunto che controlla questi traghetti, no? Il gruppo che controlla la flotta Superfast, uno, ricordiamo, dei gruppi più grandi di trasporto passeggeri in Europa e uno dei gruppi più grandi in Grecia, ci invita appunto a non pubblicare queste prove perché considera che siano false accuse e quindi chiedono in qualche modo si riservano in qualche modo tutti i diritti nei nostri confronti rispetto a quello che appunto noi abbiamo chiesto spiegazioni. E anche le autorità italiane, in questo caso abbiamo intervistato il questore di Bari, ha negato ogni complicità italiana, appunto ribadendo che le persone vengono consegnate alle autorità, agli equipaggi dei traghetti. Però appunto forse dovremmo ribadire che proprio nel 2014 l'Italia era stata condannata dalla Corte Europea proprio per perché il governo italiano era stato considerato in quegli anni responsabile di queste pratiche, di questi respingimenti illegali. E appunto sul sito della Corte Europea si possono leggere tutti i report che il governo italiano ha fornito al Consiglio d'Europa, perché dopo appunto la sentenza della Corte Europea, questa sentenza storica, dove hanno lavorato dei bravissimi avvocati italiani, appunto è stata avviata una procedura di supervisione davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, no? Quindi il governo italiano in qualche modo deve dimostrare che sta migliorando, no? Sta adattando e quindi sta adottando delle misure che permettono di dire che queste violazioni non avvengono più. Ecco, il governo italiano ripetutamente manda dei report al Consiglio d'Europa in cui sostiene di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di queste violazioni. Però appunto quello che abbiamo trovato noi forse è interessante, perché mostra ancora una volta che in realtà quello che avviene alle frontiere è il contrario. E su questo sì, dobbiamo aspettare il Consiglio d'Europa, che non si è ancora espresso, però dovrebbe arrivare una valutazione entro metà aprile, e quindi speriamo che appunto ci siano delle novità.
Al di là di tutto il portato politico assolutamente significativo, è impattante anche questo contrasto, che ha una dimensione anche molto simbolica, tra un pezzo di umanità che può stare sui ponti alti e un pezzo di umanità che deve stare invece ammanettato in una gabbia. Che dire, purtroppo il tempo a nostra disposizione non ci consente di approfondire ulteriormente questi argomenti. Ricordo solo a tutte le amiche e gli amici di ascolto che le inchieste di cui ci ha dato qualche accenno Sara Creta, che hanno realizzato insieme alla squadra con cui collabora, le potete trovare su lighthousereports.nl. L'invito è assolutamente quello non solo di leggerle, ma di diffonderle il più possibile. E che dirti, grazie mille Sara, e spero torneremo a sentirci presto.
Grazie anche a te Francesco, e spero anch'io di essere presto con voi.
Buon lavoro e buone lotte. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.